Siamo nel cuore del tempo pasquale, siamo nella sesta domenica di Pasqua e ormai lo sguardo è proiettato in avanti verso la grande solennità della Pentecoste. La pagina evangelica di oggi, tratta da Giovanni, è certamente una delle più belle, una delle più consolatorie. E si concentra attorno a tre grandi annunci, anche se il brano in se stesso è abbastanza breve. Se uno mi ama, il Padre mio lo amerà e noi, io e il Padre, verremo e prenderemo dimora presso di Lui. Poi ancora, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa. E poi ancora, vi lascio la pace, vi lascio la mia pace. Gesù sta rispondendo a Giuda Taddeo, non il traditore, non Giuda Iscariota, il quale gli aveva chiesto: ma come mai è accaduto che tu ti stai manifestando a noi e non al mondo? In fondo Giuda e i discepoli si rivolgono a Gesù e gli chiedono, e non è la prima volta: ma se sei capace di fare miracoli, perché non ti manifesti al mondo in modo straordinario, in modo tale che il mondo possa convincersi che tu hai ragione, che tu vieni da Dio, che sei il Messia? I discepoli non capiscono come mai Gesù non si manifesti alla gente con gesti straordinari e spettacolari. Durante tutta la sua missione terrena, Gesù si scontrò con questa mentalità. Quando compiva gesti straordinari, come la moltiplicazione dei pani, le masse si riversavano su di lui per avere altro pane, altri miracoli, altre guarigioni. Molti non cercavano più tanto quella parola di liberazione e di salvezza. La salvezza dal peccato e dalla morte che Gesù annunciava non interessava più a molte persone. E se Gesù offriva la sua parola di liberazione, veniva sì ammirato, perché predicava in modo certamente diverso rispetto a molti maestri in Israele del suo tempo, e questo gli evangelisti lo fanno notare, però rimaneva nel sottofondo l'attesa che da un momento all'altro, tra una predicazione e l'altra, Gesù si potesse manifestare con un nuovo gesto spettacolare, un nuovo miracolo. Lungo i 2000 anni di cristianesimo, questo fenomeno di accostamento al religioso, laddove esso sembra manifestarsi in modo più straordinario, si è sempre fatto sentire. Questo ha sempre fatto parte della fede cristiana. A Giuda Taddeo, che gli chiede di manifestarsi in modo più forte, Gesù dà la sua risposta. Non è nel gesto miracolistico che avviene la trasformazione dei cuori, ma nell'accoglienza della parola di Dio. Qui la risposta è più chiara. Anzi, la fissazione sull'attesa del miracolo può perfino indurire un cuore, renderlo fanatico, rigido e addirittura impermeabile alla conversione e alla carità. Ci sono persone che vivono tutta intera una vita attorno alla corsa verso i miracoli e sono lontani dall'esercizio della carità. Il cuore che accoglie la parola di Dio si lascia lentamente trasformare da questa parola, perché lo Spirito agisce nella parola, secondo il cuore di Dio, e si apre alla carità stessa di Dio. Se uno mi ama, dice Gesù, osserverà la mia parola. E osservare la parola di Gesù significa aver riconosciuto in questa parola la stessa presenza di Dio. La risposta di Dio al desiderio di pienezza di vita che alberga in ogni persona. Come risposta di Dio al desiderio di pienezza di vita, e questo è un desiderio pienamente umano, ma anche all'adesione a Gesù, e questa è la volontà di Dio che oltrepassa il semplice anelito naturale dell'uomo. Gesù dice: il Padre mio lo amerà, e dice ancora qualcosa di più sconvolgente: io e il Padre verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Dio non è qualcuno che cancella l'uomo, ma lo porta alla vita piena, gli porta la vita piena venendo presso di lui. Dio ama talmente l'uomo che chiede di essere accolto nella sua vita per diventare una sola cosa con lui, dilatare il suo cuore, la sua capacità di amare. E qui non c'è una promessa di Dio che gli dice: se tu mi ami, io un giorno ti porterò in paradiso. C'è una promessa più grande: se tu ami mio figlio, io e mio figlio verremo e abiteremo dentro di te. Questo brano evangelico rappresenta un grande annuncio. Dire ai suoi discepoli che lui stesso e addirittura il Padre verranno e prenderanno dimora presso coloro che lo avranno amato è qualcosa di assolutamente nuovo e inedito, perché l'immagine di Dio, il Padre, il Creatore, è comunque sempre stato qualcosa che nell'immaginario collettivo era lontano. Sì, Dio Padre, Dio il Creatore, a parte che a rivelarci Dio come Padre è Gesù. Dio è sempre stato visto come Creatore, ma comunque sia, per quanto Dio possa amarci, nell'immaginario collettivo Dio rimaneva sempre come colui che ci amava, ma ci amava dal cielo, ci amava da lontano, rimaneva irraggiungibile. E per noi cristiani del XXI secolo c'è l'occasione forse di riscattare una certa visione della terra e del cielo, della vita presente, della vita futura, di un certo modo di aver concepito la vita cristiana anche nei secoli. L'uomo non vive su questa terra credendo in Gesù e aspettando il momento della morte come il trapasso a un al di là non ben definito, come un passaggio, come una separazione che avviene fra l'anima e il corpo, e l'anima vola via verso quello che noi comunemente chiamiamo il cielo oppure il paradiso. Gesù ci sta rivelando l'opposto, che Dio stesso è il cielo. Dio stesso è l'amore, e chi amerà Gesù possiede già Gesù, possiede già il Padre nel proprio cuore, perché Gesù e il Padre sono la stessa cosa, e il Padre e il Figlio non sono separabili, e il Padre e il Figlio scendono su colui che ha amato il Figlio, è il cielo che si è abbassato su di lui. Non l'anima che vola via verso un non meglio definito cielo, ma il cielo è Dio, e il cielo si è abbassato fino a entrare nel cuore dell'uomo, fino a dilatarne l'anima. L'altra parte dell'annuncio è che ad abitare presso colui che ama il Figlio non sono soltanto il Padre e il Figlio, vi è una terza persona, una che rappresenta la sorgente della gioia, della vera felicità di colui che ama il Figlio. È lo Spirito Santo, colui che è l'amore stesso di Dio e che rende possibile a un uomo amare e amare il Figlio. Che l'uomo possa essere dimora di Dio e che lo Spirito Santo possa essere il maestro interiore dell'uomo è l'annuncio incredibile che Gesù fa ai suoi discepoli e che sarebbe stato semplicemente inimmaginabile senza la rivelazione di Gesù. E poi ecco la promessa di Gesù, la promessa della venuta dello Spirito Santo che viene chiamato Paraclito, ossia colui che viene in soccorso, colui che viene in aiuto alla debolezza dell'uomo, un'attività di sostegno nella vita quotidiana del cristiano. Questa è l'attività dello Spirito. E una volta che lo Spirito sarà giunto presso il discepolo che avrà amato Gesù, non se ne andrà mai più. Egli verrà per non andarsene più. Questa è l'azione dello Spirito. L'azione dello Spirito nel credente e nella comunità sarà quella del sostegno, e poi dirà Gesù: lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Però l'insegnamento dello Spirito non sarà un insegnamento scolastico. Lo Spirito Santo non è un professore che giungerà con la cartella in mano, con i fogli sul tavolo per impartire delle lezioni accademiche. La parola di Gesù e il suo messaggio sono talmente grandi, talmente enormi, che l'uomo con i suoi limiti non può comprenderli in una sola volta e in una sola esperienza, ma man mano che accoglie questa parola e la traduce in opere che comunicano vita agli altri, si allarga, si dilata la sua capacità di amore e permette a questa parola di essere sempre più compresa. Lo Spirito insegna nella misura in cui, entrando nel cuore dell'uomo, egli rende il credente capace di comprendere il mistero e di farne esperienza, il mistero dell'amore di Dio, e di farne esperienza e di trasmettere questa esperienza dell'amore di Dio agli altri. Gesù assicura che la funzione dello Spirito nella sua comunità non è quella di indottrinare e neanche quella di annunciare un nuovo messaggio, ma di ricordare e di far prendere coscienza della potenza di questa esperienza, di questo messaggio. L'annuncio che chi amerà il Figlio diventerà la casa, la dimora del Figlio e anche del Padre, come anche l'annuncio che lo Spirito Santo sarà colui che viene in permanente soccorso del credente nello sforzo quotidiano di comprendere il mistero dell'azione di Dio nella sua vita, come anche nell'intera storia dell'umanità. Tutto questo apre il cristiano alla comprensione delle sue responsabilità come discepolo di Gesù, quindi come membro della Chiesa di fronte all'umanità. Ospitare il Padre e il Figlio nella propria vita è possibile solo a condizione di amare il Figlio. È possibile amare il Figlio solo nella misura in cui si è disposti ad amare il prossimo, e si ama il prossimo solo nella misura in cui si è disposti a fare spazio nel proprio cuore perché questi, il prossimo, possa trovare dimora nel proprio cuore. Amare il prossimo significa costruire la comunità, tendere la mano all'altro, soprattutto ai poveri, offrire a coloro che non lo conoscono ancora quel Dio che dimora dentro di noi. Quel Dio di cui noi facciamo esperienza, del cui amore abbiamo fatto esperienza, offrire a coloro che non ne fanno esperienza la gioia di una fraternità possibile, contribuendo a sciogliere il ghiaccio di tante vite chiuse nel loro egoismo, o possibilmente anche nel loro odio e condurle allo stesso modo in cui lo Spirito Santo conduce da maestro interiore ciascun discepolo verso l'esperienza della verità. E la verità significa appunto fare esperienza dell'amore di Dio.